Rock your mouth.
E buonasera e bentornati su Radio Yul. Questo è Gonna Rock Your Mouth, come al solito. Io sono Cinzia, insieme a me c'è
Giorgia e in regia c'è
Anna. Ciao Anna. Vi saluta anche lei, sempre con il suo entusiasmo della sera. Io mi chiedo come caspita faccia, però vabbè.
Entriamo già nel mood della puntata.
Esatto. Ma dimmi un po', Giorgia, oggi di che parliamo?
Ho detto con questa allegria che entriamo nel mood della puntata, perché parliamo di Reginald Kenneth White. E voi direte: chi cacchio è Reginald Kenneth White? Noi infatti tutti lo conosciamo come Sir Elton Hercules John, un cantautore, compositore e musicista britannico, nonché uno dei maggiori artisti del rock contemporaneo, che ha contribuito notevolmente alla diffusione di quello che viene chiamato piano rock, anche se diciamo non può essere la sua arte non può essere racchiusa in un solo movimento. Infatti la sua produzione spazia dal symphonic rock, dal glam rock, al pop rock, all'hard rock. L'hard rock mi mancava, devo dire, prima di fare questa puntata.
Dobbiamo fare qualcosa di più hard, no, così detta malissimo, però non importa, raga. Tanto
ragazzi,
il nostro programma
9 di sera
il nostro programma non è politically corretto, ormai l'avete capito, quindi dai.
Comunque sì, Elton John con il suo hard rock e tutto il resto ha venduto ufficialmente oltre 400 milioni di dischi, e appunto è l'artista solista britannico più affermato di tutti i tempi e il quinto tra tutti gli artisti del mondo
in assoluto, insomma. Quindi infatti nel 1994 è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, mentre nel 98, anno in cui siamo nate noi, mi sa, siamo tutti nel 98, vero?
Se... 98 power.
Esatto, è stato fatto cavaliere, ovvero come si pronunciava in inglese, tipo Knight Bachelor.
Sì. Vabbè, perché noi abbiamo sempre problemi di pronuncia?
Perché noi e l'inglese siamo fatti così.
Anche
ma comunque...
Anna ha problemi di pronuncia dai segni che fa.
Ma comunque è stato nominato cavaliere proprio dalla regina Elisabetta II per i servigi resi alla musica, alla cultura inglese, alla beneficenza. Infatti va ricordata un po' la Elton John AIDS Foundation.
Sì, ha partecipato anche al concerto in onore di Freddie Mercury dopo la sua morte, appunto, per l'AIDS, che è stato organizzato da varie associazioni per l'AIDS, vero Cinzia?
Esattamente, ma continuando con quello che è stato, diciamo, elogiato, nel 2004 la rivista di Rolling Stones lo ha inserito al 49esimo posto della sua lista dei 100 migliori artisti di tutti i tempi e al 38esimo posto nella sua lista delle 100 migliori voci di tutti i tempi. Ha vinto 6 Grammy Awards e anche l'attività concertistica è tra le più intense di tutti i tempi, a partire infatti dalla fine degli anni 60, dove ha suonato in oltre 3500 concerti, e nel 2008 ha completato il suo personale record di essersi esibito in tutti i 50 gli stati degli
Mamma
USA.
Mamma mia, altro
dopo
che
questa cavalcata
Federico Buffa,
50... E dopo questa enorme cavalcata di tutti i suoi successi, io direi che possiamo cominciare ad ascoltare la sua musica
e lasciare perdere le cose hard di Cinzia. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time. The touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am. No, 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 I'm not
Mars ain't the kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job 5 days.
Quindi tra pochissimo uscirà, pensate, un film che si chiama proprio Rocket Man, come questa canzone. E c'è Anna che se la ride perché pensa a Full Metal Jacket, ne potrà parlare, quindi ascoltate. E diciamo, si chiama come questa canzone Rocket Man, canzone del 1970, una delle più famose del cantautore britannico, vero Cinzia?
Mm-hmm, chi è non la conosce?
Che l'ha fatto conoscere al grande pubblico. Ma tu sai com'è nata questa canzone?
No, raccontami questi behind the scene, per
questi
favore.
Questi behind, esatto, dietro le quinte. Praticamente il compositore storico di Elton, Bernard Taupin, ha avuto l'ispirazione per il testo durante un viaggio in macchina, come appunto dice il titolo stesso del brano. All'epoca imperversavano le missioni spaziali, mm-hmm. Rocket, infatti, mm-hmm. rimanda ai razzi, eccetera, eccetera.
Sempre perché in inglese siamo bravi.
Esattamente,
raga.
In inglese, promozione 30 lode. E appunto la canzone parla proprio di missioni spaziali. E Bernie aveva pensato, si era immaginato questo mondo ipertecnologico, un po' simile ai racconti di Ray Bradbury. Per esempio c'è un racconto appunto dello scrittore americano che si chiama proprio il gioco
Dei pianeti,
Rocketman, però è inserita nel gioco dei pianeti.
Okay.
Esattamente. E appunto Elton ha composto, dopo aver letto il testo, la melodia in pochi minuti. Infatti lui era velocissimo a comporre tutte le canzoni. E appunto, stando a quello che ha affermato Ken Scott, Rocketman è uno dei primi album, cioè non ci voleva Ken Scott a dircelo, ma insomma Rocketman è stato prodotto da Gus Dudgeon, lo stesso produttore di David Bowie.
E qua ritorniamo a David Bowie, che
esatto,
noi abbiamo parlato
a David Bowie, la nostra seconda puntata,
che se vi siete persi è sul podcast
ascoltateci. Però David Bowie non ha molto gradito la canzone. Perché parlare di persone che si perdono nello spazio ti sembra simile per caso a qualcosa?
Mi ricorda qualcosa tipo Space Oddity, no?
Diciamo che Bowie, che proprio nello stesso periodo, nel 1970, era in classifica con Starman, ha lamentato una leggera scupiazzatura e pensa che proprio il 22 maggio del 72, quindi pochi anni dopo, parlando appunto della sua canzone in una trasmissione radio della BBC, ha inserito tra i versi la frase I'm just a rocket man, proprio per rendere questo plagio evidente. Però Rocket Man è stata apprezzata anche in Italia. Infatti, una curiosità: nel 2001 la Mulino Bianco l'ha utilizzata per lo spot dei Cerealix.
Ma quanto erano buoni i Cerealix? Ti piaceva la te? Io li mangiavo in continuazione. No, vabbè, questo
anche
è un piccolo siparietto.
Anche senza sapere di Rocket Man.
Scusate il siparietto.
30 lode anche i Cerealix. E vabbè, Rocket Man comunque sia, parlando di musica, anche se i Cerealix sono ovviamente molto buoni, passa con questa canzone, ha uno stile un pochino più leggero e spiana la strada. A appunto quello che sarà lo stile di Elton, ma anche a quelle che saranno le sue successive vendite. Tipo nel 1975 Rocket Man copre il 2% delle vendite di dischi mondiali, quindi un bel po'. Ma chi era Elton Cinzia?
Allora, Elton nasce a Pinner e viveva nell'abitazione dei nonni materni. La sua infanzia infatti non è stata facile, per colpa del padre, del pessimo rapporto che aveva con lui, infatti. E questo rapporto lo segna profondamente. Lui frequenta la Pinner Country Grammar School fino all'età di 15 anni, quando inizia a farsi chiara in mente la sua idea di intraprendere una carriera in ambito musicale, sconsigliata e osteggiata profondamente dal padre. Comunque i coniugi Dwight sono entrambi interessati alla musica. Infatti il padre di Elton era stato trombettista in una band, mentre la madre, diciamo, che collezionava dischi e lo teneva aggiornato su tutte le cose della musica. Elton infatti ricorderà sempre di essersi affezionato al mondo del rock and roll proprio grazie a forse quello che è il contributo anche della madre, sicuramente.
Sì, certamente. E a lui, ricordiamolo, era un fan di Billie Eilish. E questo rimanda al nostro podcast con la puntata con il professor Bustreo.
Che se ci sta ascoltando lo salutiamo.
Esattamente.
All'età di 3 anni il nostro caro Reginald inizia a far pratica con il pianoforte, che suonerà da subito a orecchio.
Cacchio, è un genio.
Esatto, infatti la madre rimane stupefatta quando lui riesce a suonare a orecchio una canzone abbastanza forse complessa per essere suonata a orecchio e basta. E per questo decide che il pianoforte dovrà essere lo strumento del figlio,
sì,
possiamo dire.
Sì, lo iscrive addirittura al conservatorio, sostenuta anche dalla nonna.
È vero. E con Elton John il pianoforte è sempre stato, diciamo, il pianoforte è sempre stato il suo simbolo ed è tornato a essere un protagonista assoluto del rock, in un'epoca in cui invece i chitarristi la facevano da padrone, dove appunto le scene di assoli degli artisti con la chitarra sul palco.
E lui fa soli col piano.
E lui fa soli col piano, infatti. Diciamo che in quest'ambito Reginald sarà sempre supportato dalla madre, dalla nonna
e dal patrigno.
E dal patrigno, che è importante. Infatti la madre, dopo il divorzio con il padre di Elton, si risposa con Fred. E dico Fred perché in realtà è importante dire che Elton lo chiamava Derf, che se è Fred al contrario.
Interessantissimo. E vabbè, dunque passiamo ad ascoltarlo questo...
La prossima canzone del nostro caro Dwight.
Esatto, Reginald.
Reginald.
Rockin'
Scusate, ci tenevo. Comunque, Crocodile Rock fu registrata nel 1972 agli Strawberry Studios in Francia. Non dirò il nome del posto perché non voglio dire.
Perché?
Perché già l'inglese, vabbè, il francese è ancora peggio.
Perché siamo brave solo in inglese noi.
Esatto. Divenne subito però uno dei classici più famosi della rockstar britannica. Fu il suo primo singolo a raggiungere le prime posizioni negli USA, ma non solo in America, anche in molte altre nazioni, tra cui anche l'Italia.
Grandi. Ed aver
infatti, viva l'Italia!
Viva l'Italia!
Sì.
Che noi abbiamo comprato il disco.
Sì, siamo bravi. Ma comunque il disco anche aver venduto più di 1 milione di copie e rimase anche in vetta alle classifiche da Billboard Hot 100 per 3 settimane.
Hot, che ci ricorda l'hard di prima.
Hot. Rimase in cima in Canada per 4 settimane, in Italia per 5 settimane, in Svizzera per 3 settimane.
Perché, insomma, la Svizzera un po'.
Svizzeri, dovete comprare di più. Ma comunque raggiunse anche la 3ª posizione in Germania, in Norvegia e in 5ª nel Regno Unito e la 6ª in Austria. Vabbè, io faccio sempre queste panoramiche così. Sì.
Perché non nei Paesi Bassi?
È perché lì, non lo so, non è abbastanza hot.
Non so, avrei qualche dubbio a riguardo. Comunque andiamo avanti.
Pare che ad Elton sia venuta l'ispirazione dopo aver ascoltato il singolo Eagle Rock della band australiana Daddy Cool. La canzone sembra anche stata essere fortemente influenzata dal hit Little Darling del 1957 dei Diamonds, sebbene la versione originale, diciamo che non fosse stata registrata da altri artisti in sostanza. I cori però ricordano molto Speedy Gonzales, infatti. Ecco perché lo cantavo prima, raga. Ma comunque il brano mette in evidenza l'organo Farfisa, si chiamava così?
Non sono competente in merito.
Vabbè,
comunque spiegami che cos'è questo.
È stato suonato da Elton ed è riconoscibile per il suono molto carnevalesco e il ritmo honky tonk.
Interessante, abbiamo imparato una nuova cosa.
Esatto, ed accompagnarlo, se vogliamo dire, i membri di chi suona, c'è Elton John, ovviamente, scusate, accompagnare l'Elton John Band, possiamo dire chi sono i membri, ovvero Davy Johnson alla chitarra, Dew Murray al basso e Nigel Olso alla batteria.
Interessante.
E per una volta il bassista ha un cognome facile. Bravissimo.
Grandissimo. Ma continuiamo con la storia. Abbiamo citato prima, abbiamo lasciato Elton, diciamo, che era alle prese col piano. E diciamo che lui ebbe delle prime band, i Corvettes, dove si rifaceva un po' anche a Little Richards, mm-hmm, cantanti del genere, come cita proprio in alcune sue canzoni, tra cui Made in England. E però si presenta alle selezioni della Liberty Records da solista e qui conosce il manager Ray Williams, che lo presenta a quello che è il suo collaboratore storico che abbiamo nominato anche prima, ossia l'autore Bernie Taupin, che tra l'altro ha scritto anche Crocodile Rock, le parole. E i due iniziano a lavorare insieme, nonostante Elton faccia comunque sia sempre il turnista come prima in una sala di incisione, e il successo dei due arriva proprio con la canzone che abbiamo ascoltato prima, ossia Rocketman nel 69. Però parliamo appunto dello stile di questi primi anni 70 di Elton. Infatti lui cinzia, come avrei notato, aveva una voce abbastanza acuta e appunto suonava il piano in maniera davvero virtuosistica, mischiando quell'educazione classica. Infatti lui era stato al conservatorio, alla Royal Academy of Music of London,
well,
con elementi di improvvisazione provenienti dalla cultura afroamericana, da cui credo venga anche l'organo Farfisa con un nome
a questo punto
del
mi sa
genere
di sì, per forza.
E comunque sia, però la sua voce cambia negli anni 80 dovuta a causa appunto dell'utilizzo pesante di droghe e alcol, come sempre.
Sì, e appunto a proposito di questo io entro sulle mie citazioni, perché perché Ben Folds dichiarò a proposito del primo stile, ovvero negli anni 70 mischiava il suo falsetto e la sua voce di petto in un effetto davvero fantastico. C'è quel punto in Goodbye Yellow Brick Road, dove canta On the Ground, e la sua voce
lì, tipo On the Ground.
Ma scusate, io non riuscivo a farlo. Comunque, la sua voce è in tutto il negozio. Quando lo fa è come saltare da un trampolino. Ma comunque tranquilli ragazzi, il problema delle droghe è, diciamo,
si è risolto, gli ha lasciato soltanto una, diciamo, voce
più, un po' più
baritonale,
sì.
Ma nel 90 è andato in riabilitazione. Perciò continuiamo ad ascoltare la sua voce acuta. Heart, Cinzia.
Adesso vuoi cantare anche tu? Cantiamo forever.
Esatto. Don't go breaking my heart. Va bene, comunque sia, tornando alla normalità. Don't go breaking
normalità,
my heart.
Normalità, beh, non lo so.
Tornando insieme alla nostra anormalità. Ok. Questo brano è cantato in duetto da Helton e da Kiki D. E è un brano non incluso in nessun album, soltanto nelle Greatest Hits, e scritto come al solito da Elton John e Bernie Taupin sotto gli pseudonimi di Han Orson e di Carte Blanche. E appunto è un'affettuosa presa in giro dei brani dell'etichetta Motown, come quelli registrati da Marvin Gaye. E pensa che la B-side del singolo era dedicata alla cantante americana Cher, che era molto amica di Elton. E nell'85 questa canzone meravigliosa fu eseguita al Wembley Stadium, ma non è la versione migliore. Infatti, secondo me, la versione più divertente è quella che Elton John canta in duetto con la drag queen statunitense RuPaul. E praticamente nel video sai che cosa succede?
Raccontami.
Praticamente i due, Elton e questo RuPaul,
e già che ridi mi fa sospettare,
interpretano numerose coppie celebri della storia, tra cui Cesare e Cleopatra, e non fanno affatto rimpiangere Liz Taylor, io direi. Sicuramente chiunque dei due la interpreta, Sonny e Cher, Sandy e Danny, ossia Olivia Newton-John e John Travolta in Grease, e la celebre coppia del quadro American Gothic. Scusatemi, stavo l'emozione mi stava infuocando la lingua. Elton ha appunto duettato con questa canzone anche insieme alle Spice Girls.
Tell me what you want, what you really want.
Esattamente. Anche la canzone è stata, restando nel mondo diciamo degli idol anni 90, registrata anche da Jess McCartney, che era tipo l'idolo di mia sorella a 16 anni.
Sempre tua
e
sorella.
E Hathaway nella canzone, per la colonna sonora di Ella Enchanted. E il brano è presente anche in Glee, nella puntata Duets, dove Lea Michele e Cory Monteith, e c'è Anna che sta piangendo, anch'io piango, cantano questa canzone. Quella puntata è un sacco bella.
Ma beh, io sì, ok, ciao. non sono molto informata su questo, raga, mi dispiace. Ma comunque, d'altra parte, con il suo stile...
Cinzia!
Non mi criticate.
Cinzia!
Non mi critico... Oh, raga! Sta tornando il dissing nei miei confronti? Non ho
ma
ben capito.
Ma buona ragione, scusa, cioè adesso tu devi recuperarti tutte le stagioni di Glee e
forse
piangere.
Ma beh, se mi attaccate non so se lo farò con molto piacere.
Vabbè, comunque continuiamo a parlare, ecco. Dirò che questa è tipo una...
Comunque, d'altra parte, con il suo stile armonico e particolare, Elton John ha sicuramente influenzato moltissimi tra musicisti, e in particolare appunto i pianisti, i cantanti, i compositori e quant'altro. Basta pensare, non lo so, ti dirò dei nomi come Axl Rose, Guns N' Roses, ma in realtà quelli che io ritengo essere più particolari, secondo me, sono le influenze nel nostro paese, ovvero in Italia. Il primo è Antonello Venditti, che è stato molto influenzato dall'artista inglese. Infatti la sua casa discografica voleva lanciarlo come l'Elton John di Trastevere. Io sto già ridendo.
Bellissimo.
Infatti nei lavori
notte
prima degli esami, basta. Ma tra tutte le canzoni, perché proprio queste? Non siamo in sessione, amica mia.
Non lo so. Vai, dimmi chi altro.
Chi altro? Cioè, se ti dicessi Francesco De Gregori,
no.
Si è ispirato ad Elton e in alcune delle sue produzioni ne ha addirittura plagiato un brano. Infatti parliamo della leva calcistica della classe 68.
Beh, fantastico.
Basta.
Ora mi è caduto un mito perché è stata copiata.
Ma comunque John ha anche influenzato Claudio Baglioni, se grande. Vogliamo. Come Amore Bello, praticamente. Ma tu le sai tutte?
Scusami, io ho una madre appassionata di cantautori italiani.
Allora ti dirò altri nomi. Riccardo Cocciante.
Su Riccardo Cocciante sono un po' meno preparata. Potrei cantarti le canzoni di Notre Dame de Paris, se vuoi.
E se ti dicessi...
Sì, perché la mia anima rock viene fuori soprattutto in queste cose.
E se ti dicessi Umberto Tozzi?
Umberto Tozzi è quello di Gloria, scusami.
Sì, esatto.
Gloria,
manchi tu nell'aria. Gloria,
molto
basta,
rock.
Ascoltiamo altre canzoni.
Molto
basta,
Elton John.
Sorry seems to be the hardest one.
Seems to be the hardest word. È un brano composto da Elton John e Bernie Taupin.
Viene mamma mia.
Scusate, ho riso perché l'ho presa così tanto seriamente.
Che dovevi chiedere sorry per sorry, essere stata
esatto.
così seria in questo programma.
Esatto.
Il brano perché poi è stato hard.
Hard, è stato the hardest word.
L'hard rock di prima. Oddio, cioè non stiamo aprendo una hotline, Cinzia.
Basta. Il brano...
Il politically non correct continua.
Esatto. Il brano viene pubblicato nel 1976, sia come singolo, che il secondo pubblicato della Rocket Records, che come traccia dell'album Blue Moves.
Rocket Records, che tra l'altro era l'etichetta indipendente di Elton.
Esattamente. E raggiunse l'11ª posizione nella classifica britannica e la sua 6ª in quella statunitense. Il brano è una ballata ed è anche uno dei pochi in cui Elton John ha scritto buona parte del testo. La melodia mette in evidenza la drammaticità della voce di Elton e il pianoforte suonato dall'artista è comunque presente, anche se c'è una sezione di archi molto udibile, soprattutto nella parte strumentale del pezzo. Sorry Seems to be the Hardest Word è ormai diventato uno dei classici più famosi della rockstar britannica. La canzone ha avuto negli anni diverse cover, fra cui quella con Joe Cocker e quella di Mina.
Grande. Non canto più, scusate.
Mannaggia. Ray Charles e lo stesso Elton John hanno eseguito il brano in duetto nell'album postumo di Ray Charles del 2004, ovvero Genius Loves Company, e anche la boy band i Blue fanno una cover. Infatti noi abbiamo ascoltato effettivamente la loro cover. In questa nuova versione partecipa al brano anche lo stesso Elton, come avrete sicuramente sentito, e il singolo è in One Love, secondo album del gruppo inglese.
E vabbè, continuiamo a parlare di Elton dopo aver parlato dei Blue. Siamo alla metà degli anni 70 ormai e Elton ha raggiunto l'apice del successo. Insomma, i tempi sono un po' cambiati da quando imitava Buddy Holly. Infatti è diventato una rockstar, l'idolo di tutti, nonostante sia alto soltanto 1,70 m, e ormai, diciamo, si incominci a vedere una precoce calvizie che è abbastanza notevole.
Ma bellino, ma non lo insultare, ma scusami.
Vabbè, cioè,
chi sei
avrà
tu,
tante
scusa?
Altre qualità Elton John, però insomma non è esattamente un sex symbol. Comunque sia, io amo la sua musica e mi basta questo.
Ha anche dei difetti.
Le sue numerose esibizioni sono così appassionati che affascinano i fan in tutto il mondo. E nel 76 esce con Blue Moves e con questa canzone e ammalia tutti quanti. E l'album mischia, diciamo, ballate, tocchi di jazz, sweet orchestrali e ammiccamenti alla disco music hard. Anche gli ammiccamenti
sempre
tuttavia
per me,
non è tutto rosa e fiori, perché diciamo abbiamo parlato di alcol, droghe, ma che cosa succede? Elton tenta più di due volte il suicidio, anche perché in questi anni affronta la sua bisessualità e addirittura fa coming out in una leggendaria intervista a Rolling Stones e questo mette a freno sia la sua popolarità sia le sue vendite in un paese abbastanza puritano come gli Stati Uniti, giusto Cinzia?
Sì, esatto, infatti in un concerto alla Wembley Arena finalizzato, diciamo, alla promozione proprio dell'EP, Elton annuncia di volersi ritirare dalla scena musicale. Non dice per quanto tempo, ma non scherza affatto. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love and a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing.
fate were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now.
Sì. Ormai questa puntata è un karaoke.
Ma stanno cantando anche loro da casa, ne sono convinta.
Esattamente, cantate.
Cantate!
Cantate dal letto mentre state dormendo e ci state ascoltando per prendere sonno. Comunque sì, I'm Still Standing, sono ancora in piedi. Una canzone profetica dopo il ritiro di alcuni anni di Elton, che però nel 78 si ripresenta con alcuni album inediti, anche se fa un pochino fatica in questa nuova scena musicale dove si è affermato il punk, la new wave. E ha cambiato anche per un periodo il suo scrittore di canzoni, il suo collaboratore, ha divorziato da Bernie Taupin.
Mi fa ridere che dici che è divorziato. Però
sì, non erano una coppia, però insomma era uno di quelle coppie
li
artistiche.
Li scippavo.
Cioè li scippavo musicalmente.
Okay.
Però tranquilli, Taupin poi ritorna proprio dopo con I'm Still Standing, che difatti ha scritto lui. Mm-hmm. Ma appunto il 30 giugno del 1984.
Aspetta, Orwelliana memoria.
Adesso mi alzo e me ne vado. Durante il famoso concerto del Wembley Stadium, viene distribuito sotto come VHS sotto il nome di Night and Day Concert, e appunto sempre nel 1984.
Non lo dico, tranquillo. Okay. Stavolta non lo dico.
Oh mio Dio.
Di Orwelliana memoria.
Oddio, non mi devo fidare. Elton assiste alla finale della Coppa d'Inghilterra, contesa tra il Watford e l'Everton, e nel prepartita, mentre la folla canta Abide With Me, come da tradizione, Elton scoppia in lacrime. La gara viene vinta dall'Everton e i tifosi espongono uno striscione che recita Sorry Elton, I guess that's why they call us the Blues. Con ovvio riferimento ai colori blu della squadra dell'Everton, ma tipo Elton era lì che piangeva, si commuoveva, eccetera. Ma parliamo di questo brano.
Va bene, allora, proveniente dall'album del 1983, To Love for Zero.
Di quasi orwelliana memoria.
Quasi, infatti. ne costituisci la seconda traccia, e la canzone fu pubblicata come singolo il 3 luglio del 1983. Musicalmente parlando, mette in evidenza la Elton John Band, al gran completo. Infatti sono presenti Dee Murray al basso, Nigel Olson alla batteria e David Johnson alla chitarra
tutti
elettrica,
quanti.
Come dicevo prima, infatti. E sì, si cimentano anche nei vari cori, mentre Elton è al pianoforte. Mi dirai che novità. Il videoclip della canzone fu filmato in Francia e a Cannes, all'Hotel
sì.
Carlton.
È vero, me lo ricordo, tipo su una spiaggia.
Vero, e anche a Nizza, se ti interessa.
Interessante.
Il testo di Bernie, letteralmente sono ancora in piedi, parla presumibilmente di una storia d'amore finita male, ma nonostante questo il protagonista riesce a rimanere in piedi. Che sia la loro storia d'amore che si era interrotta?
Ma non lo so. Il suo sodalizio artistico, diciamo.
La melodia carica e briosa,
still ending.
La melodia, carica e briosa, rispecchia adeguatamente il significato che Taupin ha voluto dare, diciamo, al brano stesso.
Cioè, esattamente, infatti, se fosse stato tipo I'm still standing,
sto morendo, no, però va bene,
non era molto convincente.
Ed infatti costituisce un po' la risposta a chiunque consideri Elton come un artista finito. I risultati dettero ragione, infatti, al nostro caro scrittore. In I'm still standing divenne un classico proprio della rockstar, al pari dei cavalli di battaglia degli anni 70. Altri modi a partire da
come è stata usata.
Esatto, è stata usata per esempio in Sing, in
che
cui
è stato mi ricorda un bel San Valentino in cui al posto di vedere 50 sfumature di grigio io ho visto Sing.
Sicuramente hai visto un film. No, non mi esprimo in giudizi perché poi magari le persone mi odiano, però a me non piace. Viene usata anche in Love Shack, che è un musical. Viene seguita infatti dal personaggio AJ. Appare anche in un episodio della serie televisiva americana Viva Loughlin. Io mi voglio dire queste cose, ma non le so dire.
Va bene, interessante. Credo che Anna ne sappia qualcosa perché stava facendo gesti.
Facendo gesti, esatto. Ma poi viene utilizzata anche in inglese, se non sbaglio, nell'episodio Big Brother.
Sì, in Glee viene
ancora
utilizzato tutto, ma il migliore è il Gorilla Johnny di Sing, insomma.
Sì, esatto.
E continuiamo ad ascoltare Elton, che ne dici?
Sì, infatti basta parlare dei suoi musical, delle sue cose, noi vogliamo la sua musica.
Vogliamo la sua musica.
They made you change your name, and it seems to me you lived your life like a candle in the wind. You never know who to lean to when the rain sets in. And I would have liked to love you, but I was just a kid. The candle burned out.
Candle in the Wind è un brano pop rock con musica di Elton John e testo di Taupin.
Che novità!
Vero? Fu scritta nel 1973 prendendo come spunto Marilyn Monroe per descrivere l'eventualità della morte prematura all'apice di una carriera artistica. Ma il suo successo maggiore si è avuto con il riadattamento per Lady Diana Spencer nel 1997, che la trasformò nel singolo più venduto di tutti i tempi.
Anna deve essere evidentemente una fan di Lady Diana Spencer. Sai che in Inghilterra ho trovato delle cartoline giganti con la sua faccia che a questo punto...
Mia zia colleziona tutte le robe della famiglia reale, quindi questa cosa le potrebbe piacere.
Possiamo creare un fan club. Comunque ti dico un'altra cosa che è successa nel 97, un
Dimmi
po'
tutto.
Più allegra della morte di Lady Diana e di Gianni Versace, perché ho guardato la serie
Versace.
Di Gianni Versace, ma stiamo divagando.
Come al solito.
Nel 97 Elton John ha vinto anche l'Oscar per Can You Feel the Love Tonight. Se non
Io
conoscete
non
la canzone, dovete davvero recuperare il Re Leone e piangere anche
in quel
caso.
E siete messi peggio di me,
sì,
che
sì,
vuol
sì,
dire
siete
proprio
messi un pochino male se non avete mai visto il Leone.
Ma va bene, vai.
Comunque sì, a parte i vari musical tipo Billy Elliot, mm-hmm. e anche un rifacimento del Aida di Verdi, che fa Elton adesso? Elton ha una relazione con il regista canadese David Furnish, sono felici, hanno anche adottato dei figli. Diciamo, Elton sta andando lentamente verso il ritiro dalla sua prodigiosa carriera. Credo che quest'anno stia facendo il suo ultimo tour.
No.
Va bene, con queste notizie tristi,
molto tristi,
lasciando Elton, ci avviamo verso la parte seria. Ma prima vi salutiamo.
Esatto, e facciamo il nostro carissimo saluto. Let's rock!
E quindi di cosa parliamo? Di una canzone che è stata composta in soli 10 minuti da...
Pazzesco.
Taupin ha scritto il testo durante una mattina del 27 ottobre del 1969, rendendo questo brano, il Toniano, il marchio di fabbrica dell'artista e del suo collaboratore.
E dopo averlo ascoltato, John Lennon dirà di aver udito per la prima volta qualcosa di veramente nuovo, a partire però dallo scioglimento dei Beatles.
Ma
perché John Lennon?
John Lennon, perché anche con gli Oasis l'aveva fatto.
Sai, sempre molto modesto, devo dire. Inoltre, la rivista Rolling Stones lo ha definito qualcosa di particolarmente grandioso, ecco.
E nel 2001 è stato usato infatti per Moulin Rouge. My goodness, my song. Scusate,
io ti abbasso proprio di livello e dico
no,
che...
dovete proprio abbassarmi il microfono, mi sa.
No, io ti abbasso di livello perché dico che in una puntata del cartone animato di Simpson che si chiama Io sto con Cupido, la canzone viene dedicata ad Apu.
Grande Apu, è il migliore. La canzone poi è il titolo di un programma di Radio Capital
e la canzone è Your Song.
È piuttosto bizzarra questa sensazione che ho dentro. Non sono uno di quelli che riescono facilmente a nasconderla. Non ho molti soldi, ma un ragazzo, se li avessi, comprerei una grande casa dove entrambi potremmo vivere.
Se fossi uno scultore, ma anche in quel caso tu non potresti saperlo, o un uomo che prepara pozioni in uno spettacolo di viaggi. So che non è molto, ma è il meglio che riesco a fare. Il mio regalo è la mia canzone, e questa è per te.
E puoi dirlo a tutti che questa è la tua canzone. Può darsi che sia piuttosto banale, ma ormai è fatta. Spero che non ti dispiaccia, spero che non ti dispiaccia che abbia messo per iscritto com'è meravigliosa la vita ora che ci sei tu nel mio mondo.
Mi sono seduto sul tetto e ho tolto il muschio con un calcio. Beh, alcuni versi mi sono proprio balenati nella mente. Ma il sole è stato davvero gentile mentre scrivevo questa canzone. Sono le persone come te che continuano a tenerlo acceso.
Quindi scusami se non ricordo, ma è una cosa che mi succede. Lo vedi? Ho dimenticato se sono verdi o azzurri. Comunque ciò che conta è quello che voglio davvero dire e che i tuoi sono gli occhi più dolci che io abbia mai visto.
E puoi dirlo a tutti che questa è la tua canzone. Può darsi che sia piuttosto banale, ma ormai è fatta. Spero che non ti dispiaccia. Spero che non ti dispiaccia che io l'abbia messo per iscritto. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the words. How wonderful life is while you're in the world. I sat on the roof
the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like
rock, 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 r